Davide Giacalone, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, partiamo oggi dai dati economici, dalla prima della stampa di spalla. Borse ancora piccolo, spread non si ferma, attenzione governo, Banca Centrale Europea. L'apertura del Sole 24 Ore di oggi, in caduta le borse di tutto il mondo, lo spread arriva fino a quota 248.
Allora, significativo e anche corretto a mio avviso il titolo di testa del Sole 24 Ore, che però è molto diverso da quello che trovate anche nei titoli di altri giornali. E noi sappiamo che molte persone non è che poi si interessano a leggere con attenzione, ma poi forse il giornale lo vedono in edicolo, oppure lo vedono in televisione, cioè guardano i titoli e c'è questa cosa dicendo: è caduta la borsa, bro, corollo della borsa, ma la BCE non doveva dire la cosa dei tassi? Ma sul serio, cioè la borsa di Milano ieri ha perso il 2,43, quello di Londra l'1,53, Londra sta fuori dall'euro, se non ricordo male, anche dall'Unione Europea, però Tokyo ha perso il 3,1, il Dow Jones a New York ha perso il 2,34, il Nasdaq, che è l'altra borsa, titoli tecnologici a New York, anche da peggio, ha perso il 4,2%, cioè tutto la BCE, evidentemente no, cioè facciamo pace con l'idea che c'è un rallentamento della crescita, il rallentamento della crescita prevista, che era stata scoppiettante all'indomani dell'uscita dai blocchi della pandemia. Beh, quella lì ha trovato qualche difficoltà sul suo corso, non so se se ne sono accorti. L'area del Pacifico è messa in condizioni di tensione, questo non favorisce la crescita della ricchezza. Il fatto che la globalizzazione sia resa più difficile da una parte dall'infarto della logistica portato dal virus e dall'altra dalle tensioni nuove con la Cina, che non si capisce quanto sta dalla parte della Russia che invade, sono cose che pesano sull'economia e fanno andare giù le borse. Detto ciò, le borse sono le borse, cioè riguardano, vanno seguite ogni giorno. Poi fra l'altro quando si rialzeranno nessuno farà il titolo. Il tema è il nostro spread. Il nostro spread sta meravigliosamente a 246 ieri. 246 segnala pericolo. Però vi posso dire una cosa. Se la politica italiana continua a dire il nostro spread sale perché la BCE non compra i nostri titoli, è un messaggio del tipo: ah, se Enrico non continua a prestarmi i soldi, io non ho come pagare il salumiere. Beh, bella strategia questa, comunicarlo a tutti, perché voglio dire, una cosa la ottengo di sicuro se non ottengo un ulteriore prestito, che stasera il prosciutto non me lo danno. Perché dice: scusi, lei è quello che se non gli prestano i soldi non può pagare il conto. Quindi che razza di modo di procedere è questo? Quindi bisogna calma, diciamo, avere un poco di serietà e accorgersi che negli ultimi anni, dal 2013 in poi, l'Italia ha risparmiato dal 2013 al 19 ha risparmiato 111 miliardi di pagamento degli interessi grazie alla Banca Centrale Europea. Che dove sono andati questi 111 miliardi? A diminuire il deficit e quindi i debiti, come se, allora oggi avremmo lo spread a 70. No, li abbiamo spesi e ne abbiamo aggiunto altro debito. C'è qualcuno che vuole ancora un bonus? C'è qualcuno che d'oltre la facciata deve rifare anche il bagno o la cucina? E perché? Che ce l'avete col salotto? Infatti c'era anche il bonus mobili. Bisogna stare attenti a questi bonus, perché uno pensa a una cosa paradossale e poi dice: no, scusate, l'hanno fatto sul serio il bonus mobili.
Andiamo sulla prima pagina di Repubblica. Crollo di Salvini e Movimento 5 Stelle. Si parla delle elezioni. Repubblica fa appunto una panoramica. Centrodestra, Fratelli d'Italia supera la Lega anche nelle roccaforti, invita gli alleati a lasciare il governo. Il Campolargo, PD, siamo il primo partito, i 5 Stelle ridotti ai minimi termini. Intanto al centro Calenda e i candidati di Azione dal 12 al 25% dei consensi. Per quello che riguarda il PD, in prima c'è appunto il commento di Francesco Bei, che dice: è una quasi vittoria per il Partito Democratico. Più cauto il Fatto Quotidiano, che dice: il PD vivacchia, semplifica Libero, sinistra gambe all'aria.
Allora avremo la guida, c'è il cambio, il sorpasso, il campo largo, pronto non c'è campo, tutte cose molto interessanti. La sostanza, diciamo, credo che sia abbastanza semplice tutto sommato dal punto di vista di questi commenti un po' tutti politicisti, no? Il Fratelli d'Italia va alla grande, cresce nei voti. Il centrodestra no. Perché? perché i voti che vanno a Fratelli d'Italia prima andavano ad altre componenti del centrodestra. Allora, per il derby interno al centrodestra è interessantissimo. Per chi eventualmente non fosse coinvolto in quel derby interno, non è che cambia granché. La coalizione di sinistra, il Partito Democratico, è il primo partito d'Italia, e vai. Ma la coalizione di sinistra perde voti, non li guadagna. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle crolla. Allora decide, datemi un'informazione, siete alleati o no? Perché se siete alleati i voti li avete persi, se non siete alleati però allora datemi anche un'ulteriore informazione sulle elezioni politiche, perché parrebbe il contrario. In tutto questo i due partiti che perdono più voti di tutti gli altri, anzi sono quelli che poi diciamo, traslocano i propri voti a tutti gli altri, sono il Movimento 5 Stelle e la Lega. Ma voi ve lo ricordate come è cominciata questa legislatura? Con il trionfo del Movimento 5 Stelle e della Lega, nonché col loro governo, il Conte 1, fatto per l'appunto il Movimento 5 Stelle e la Lega. Ora, noi italiani dobbiamo anche ragionare sul fatto che tutto questo non è che è un po' come la mitologia greca, dice allora Giunone si è incavolato e gli ha dato una sberla e Venere è un po' zoccola. Non è così che funziona, cioè, non è che sono, diciamo, loro chi ci comanda, la politica, no, siamo anche noi che votiamo a questo modo qua, eh? Se uno vota l'ultimo che passa a promettere più di quello che non hanno mantenuto gli altri, secondo me c'ha diritto a essere deluso.
Rimaniamo in tema di risultati elettorali, andiamo sul Corriere della Sera, pagina 11, Parma, guerra doppia, Vignali, il PD guadagna 10 punti, la Lega perde Lodi, eletto un sindaco, un 25enne giudoca, poi a Verona, Tommasi spinge il centrosinistra, fatto storico, voltiamo pagina, ancora andiamo avanti, andiamo a Genova, Bucci fa il bis, città rimessa in moto, a Palermo la Galla stacca il rivale di 20 punti, è subito sindaco tra le tensioni, insomma ci sono poi tutta una serie di commenti vari da parte dei candidati, anche quelli al ballottaggio.
Allora, di queste dichiarazioni, di queste tutte, sono pagine e pagine, adesso abbiamo preso due quotidiani, ma qualsiasi quotidiano c'ha pagine e pagine di queste dichiarazioni, commenti, come tutto legittimo, ci mancherebbe. Mi ha colpito il fatto che il sindaco uscente e trionfalmente rientrante di Genova, Bucci, è l'unico che è riuscito a conquistare in un sommarietto delle sue dichiarazioni un tema specifico: faremo la metropolitana. È l'unico, cioè gli altri non ci sono riusciti. Allora la colpa è sicuramente, non c'è dubbio, nel mondo politico, perché non puoi continuare a fare politicista tutta la vita, a destra, a sinistra, a campo, ma anche il giornalismo, anche il riportare, anche chi fa queste cronache, insomma interroga ogni tanto. Forse sarà sfuggito, ma nel PNRR, cioè in quella operazione, in quel programma di investimenti legato ai quattrini del recovery europeo, c'è un fiume di soldi che arrivano ai comuni. Noi veniamo dall'esperienza dei fondi convergenza europei, in cui siamo riusciti a spenderne il 47%. Il 53 non siamo riusciti a spenderlo, cioè bestie, incapaci, non siamo riusciti, cioè, ti do i soldi ma devi riuscire a spendere. Siamo bravissimi a buttarli via dalla finestra, bonus, ma quello che volete, però spenderli, fare un programma. Allora, quando i comuni tutti, ma mica solamente quelli al voto naturalmente, in misure diverse, ci sono questioni che hanno a che vedere con i trasporti, appunto Bucci la metropolitana, con lo smaltimento dei rifiuti, con tutto il capitolo delle municipalizzate, che è un capitolo di inefficienze, blocchi di mercato spaventosi, perché poi a Roma uno scende per strada e dice ma la spazzatura la portate da fuori e la mettete sotto casa mia o è quella che ho accumulato negli ultimi giorni? Però dietro questa spazzatura che trovi c'è una municipalizzata dove sono tutti malati e quindi nessuno raccoglie la spazzatura, cioè è una condizione drammatica. Allora, queste questioni qui, si è una invasione di quattrini. Glielo vuoi domandare come pensano di utilizzarli? Io elettore posso pormi il problema come pensate di utilizzare quei quattrini? Perché ripeto, il campo è bellissimo, largo, stretto, di destra, di sinistra, però c'è un limite alla genericità dell'esprimersi.
Allora Davide, sulla prima del giornale oggi si parla del premier Draghi, della visita ufficiale a Gerusalemme. Draghi punta su Israele, mediazione con la Russia, stesso tema nelle pagine interne, pagina 22 di Repubblica. La missione di Draghi a Gerusalemme, Israele cruciale per mediare con Putin.
Allora, sia per ragioni storiche che per ragioni commerciali che per ragioni geopolitiche, Israele è un paese che non ha mai rotto i rapporti con la Russia, neanche in questa stagione molto difficile. Ne va anche della sicurezza di Israele, non dimentichiamoci che la mamma della Russia attuale, cioè l'Unione Sovietica, appoggiava quasi tutti i nemici di Israele, e quindi in questa fase può avere un ruolo importante di mediazione. Al tempo stesso può essere un paese che cambia gli equilibri del Mediterraneo dal punto di vista del gas. Perché? Perché è un giacimento molto grande e che è più vicino all'Italia di qua, e quindi all'Europa, cioè l'Italia poi è la propaggine mediterranea di una cosa che si chiama Unione Europea, è più vicino di quanto non siano alcuni paesi africani con cui pure siamo andati a fare accordi. Abbiamo imparato che mai dipendere da uno solo, cioè questo errore l'abbiamo già fatto, è preferibile evitarlo. Quindi questa visita a Gerusalemme è molto importante, tenuto presente che Gerusalemme è l'avamposto della civiltà occidentale in una terra che purtroppo è storicamente e continuamente travagliata da scontri e guerre che hanno poco a che vedere con la civiltà.
Nelle pagine interne de Il Giornale, un incrociatore russo a 150 miglia dalla Puglia, il gemello del Moskva nello Ionio scortato da un cacciatorpediniere, poi si allontana. Se ne parla anche su altri quotidiani, per esempio sul Messaggero, appunto, incrociatore russo davanti alla Puglia. Che cosa dobbiamo capire da questo? Ci dobbiamo preoccupare? Che cosa sta accadendo, Davide?
Sì, no, diciamo, preoccuparci è minimo, e ovviamente diciamo le nostre difese sono allertate. Non è un caso isolato, perché nelle ultime settimane più volte le forze armate russe hanno sfiorato i luoghi e le armate della NATO. Così poi vanno a raccontare che siamo stati provocati, no? E lo hanno fatto scientemente per ricordare qual è il pericolo che si corre a non acconsentire alle volontà di un imperialismo guerrafondaio e di un capo di Stato Putin allucinato da roba nazimistica, quali sono i pericoli che si corrono. Grazie dell'avviso, lo sapevamo già, quell'incrociatore a largo nell'Adriatico serva a quanti sono ancora convinti che le colpe siano tutte dell'Occidente. Domandategli se stavano andando a fare il bagno.
Ci spostiamo sulla prima della Stampa adesso, si parla di fine vita e della storia di Fabio, la sua ultima notte dopo mille battaglie, addio all'uomo che ha aspettato invano il suicidio assistito, tetraplegico dal 2004 e morto in seguito a sedazione profonda. Il fratello dice: per lui è stata una liberazione. In prima pagina l'intervento di Maria Antonietta Coscioni dal titolo "Questo Stato che non ha pietà".
Ma è una storia di una bruttezza infinita, cioè, fortunatamente, perché la sedazione profonda non è come l'accompagnare alla fine, no? È semplicemente che tu metti la persona nelle condizioni, per quanto se ne sappia, perché noi dall'altra parte non ci siamo mai stati, voglio dire, quando ci saremo andati non torneremo a raccontarlo, non sappiamo, cioè, mettere la condizione di non sentire, di non avvertire, di non esserci mentalmente, però poteva durare giorni in quelle condizioni, fortunatamente è durato poco, il tutto perché? Perché la commissione etica, che solo il cielo sa come si possa chiamare etica una commissione, non deve mica decidere fra il bene e il male, fra il giusto e lo sbagliato, doveva decidere se ricorrevano le condizioni per accompagnare una persona alla fine, come stabilite dalla Corte Costituzionale, perché il Parlamento non c'è, lì sono persi fra la guida, l'iniziativa, abbiamo prevalso, c'è il campo largo, ma non c'è su queste cose. non c'è, la legge non l'hanno fatta. Se ricorrono le condizioni fissate dalla Corte Costituzionale, è quale farmaco utilizzare? Il Comitato ha detto sì, ricorrono nel caso del povero Fabio, ma non ha, prima ha precisato il farmaco. Poi quando dopo, diciamo, dopo 40 giorni si sono detto qual è il farmaco, l'hanno indicato, gli hanno chiesto 5.000 euro per l'apparecchiatura che serviva per, cioè, una vergogna del genere. Che è una cosa veramente, di una tristezza infinita. Comunque, fortunatamente per lui se n'è andato.
A proposito di questioni di etica, ma non solo, ampliamo lo spettro a questioni che fanno dibattere. Il tema della coscienza delle macchine e dell'intelligenza artificiale ovviamente fa discutere sin dagli albori di quando appunto Turing ha iniziato a elaborare qualcosa di simile a un computer. E allora ci sono le parole di un ingegnere di Google: l'intelligenza artificiale sta diventando cosciente. In Google scoppia un caso, la società smentisce questo ingegnere, però effettivamente c'è il rischio di ritrovarsi come gli astronauti con al 9000, come funziona?
C'era il grande Al che gli staccava tutto, perché se no siamo, avendo preso coscienza di sé e avendo capito di aver fatto una cretinata, perché dopo e questo è il bello di quel paradosso, che insomma, che il computer Al prende coscienza di sé laddove prende coscienza di avere sbagliato. E siccome avendo sbagliato teme che l'astronauta lo disattivi, lui per evitare di essere disattivato disattiva l'astronauta. Il film l'avete visto, non ve lo sto a raccontare. Questo no, non succederà. L'intelligenza artificiale è un'intelligenza particolare che naturalmente supera ogni capacità e possibilità umana di calcolo, di memoria, di correlazione ipertestuale. Tu puoi essere colto quanto Pico della Mirandola, ma solo un ipertesto può mettere in blu tutti i riferimenti e poi con un clic vai da un'altra parte, trovi l'altro testo senza mai muovere le chiappe, il che un po' nuoce alla salute e ti si tende a diventare pingui, però è molto 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 comodo. Questo è imbattibile, il computer è semplicemente imbattibile. È la ragione per cui quando non ti ricordi qualche cosa cominci a, porca miseria, come si chiama, la metti, cominci a googolare. Perché? Perché ha più memoria di te, ma non ha sinapsi, non riesce a essere cosciente, non riesce a essere intelligente. È una cosa affascinante, e lo abbiamo sempre raccontato, sia sotto forma nella letteratura. Isaac Asimov, diciamo, ne fece veramente una legge sulla. Lo abbiamo sempre raccontato o come un'allucinazione o come una speranza, ma non succederà. Quindi il tema non è la coscienza dell'intelligenza artificiale. Il tema importante è l'incoscienza dell'intelligenza umana, cioè quella normale. Non è il progresso dell'artificiale, è il regresso dell'umano che un po' spaventa, perché questi sono sistemi che sono utilissimi a potenziare le nostre capacità. Se però gli facciamo stabilire a che ora si accende e si spegne la luce, indipendentemente dal fatto, e quello comincia a essere un po' più, oppure i sistemi intelligenti della tenda che se sente un po' di vento si ritira, ma come c'era il sole e mo ti ritiri perché c'è il vento. Ecco, delegare alcune scelte dalle più banali alle più complesse, come per esempio si può fare con dei computer che orientano la giurisprudenza. In questi casi come si potrebbe giudicare? Attenzione, perché quello che è l'intelligenza umana, cioè la sensibilità, non al computer non può essere dato. Poi comunque il computer non si innamora, quindi non è in grado di fare tutti gli errori che questo comporta, di viverne anche le gioie, però questo lo esclude praticamente da quasi tutto quello che giustifica il fatto che uno si sveglia la mattina e va a letto la sera.
Assolutamente così. Alle 7:32 ringraziamo Davide Giacalone, auguriamo buona giornata e ci ritroviamo domani intorno alle 7:10.
A domani e buona revisione a tutti.
Oggi che è una giornata particolare, è la giornata mondiale del donatore di sangue. A che punto siamo con le donazioni in Italia? Perché lo sapete, soprattutto il periodo prima dell'estate è particolarmente importante. Approfondiamo in diretta con Gianpietro Briola, presidente nazionale dell'AVIS. Buongiorno e grazie per essere ancora ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità. Buongiorno. E anche a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
Buongiorno. Ieri abbiamo letto l'appello della Croce Rossa che ha invitato davvero tutti a donare il sangue, in particolare i giovani. Ci fa capire com'è la situazione attuale?
Ma il 2022 è cominciato con qualche difficoltà legata soprattutto al virus Omicron, che ha messo a riposo molti donatori per l'alto tasso di infettività, e anche con qualche problematica legata alla fake news che erano cominciate a gennaio e febbraio sul di vaccini e quindi donatori vaccinati, vi ricordate anche alcune polemiche che erano nate. Quindi abbiamo avuto in questo periodo un calo delle donazioni, siamo comunque autosufficienti, nessun malato è rimasto senza sangue, ma il periodo critico si sta avvicinando con l'estate, quando anche i donatori andranno in vacanza, e il rischio è che si riducano ancora le donazioni. E quest'anno abbiamo anche, diciamo così, dal punto di vista che potrebbe apparire un aggravante, ma che in verità è una cosa positiva, la ripresa di tutte le attività sanitarie dopo il periodo di sosta forzata dovuta al Covid, che richiederanno agli ospedali, che non si fermeranno, più sangue e più emocomponenti.
Poi, Presidente, c'è un po' il tema dell'invecchiamento dei donatori, no? Ne facevamo già cenno, e quindi forse c'è bisogno che anche i più giovani si sensibilizzino a questo argomento.
Ma questo è il tema centrale, perché abbiamo i donatori che sono meno giovani rispetto alla media, quindi i giovani dovrebbero venire a donare, ma più giovani, perché il calo demografico comincia a farsi sentire e quindi in prospettiva avremo sempre meno giovani potenzialmente donatori, ma avremo sempre di più una popolazione anziana che richiederà la disponibilità di sangue ed emocomponenti per malattie croniche o malattie acute, e quindi la richiesta di sangue e di donatori non calerà, anzi in prospettiva sarà aumentata, e quindi l'appello veramente è ai giovani, perché vengono a donare con grande senso di responsabilità e di condivisione, per un gesto solidale e generoso nei confronti di tutti.
Ecco, Presidente, ci sono dei paesi, non so quanti siano, però leggevo che ci sono dei paesi in cui chi va a donare riceve una sorta di rimborso, quindi un compenso economico in qualche maniera. Ecco, è possibile che questo possa portare a incentivare le persone a donare?
Ma dalla ricerca che abbiamo fatto noi, dai dati che abbiamo in mano noi, su una ricerca fatta in un confronto tra l'Italia, che è un paese dove non viene pagata la donazione ma è assolutamente volontaria e generosa, e paesi dove invece è pagata, dimostrano che se apparentemente all'inizio tutti vanno a donare, sembra che lo facciano più volentieri, nel tempo si perdono questi donatori, e in tempi molto brevi, il che non garantisce, soprattutto per il sangue intero, una programmazione, perché poi la donazione a pagamento è solo per il plasma e non per il sangue, quindi ci sarebbe un doppio binario. E il modello italiano, che non prevede la remunerazione, è quello che finora al meglio ha garantito a tutti i malati disponibilità di sangue e di farmaci plasma derivati.
Ecco, Presidente, lei prima ha fatto cenno all'esigenza, all'importanza che anche i giovani si mettano a disposizione e comincino a donare il sangue. Come si fa a intercettare i giovani? Io ricordo l'Avis va spesso, ad esempio, nelle scuole, insomma, a far capire l'importanza di donare il sangue quando magari ancora non è possibile farlo, però avviarsi anche a un senso di responsabilità da trasmettere in questo senso.
Ma per noi la cosa fondamentale è creare un senso di solidarietà e di condivisione all'interno delle nostre comunità, quindi partendo proprio dai ragazzi, anche se non possono donare, andando nelle scuole, perché poi sono veicoli di trasmissione del messaggio per i loro genitori, e spesso abbiamo visto i genitori venire a donare perché stimolati dai figli quando tornano a casa dopo i nostri incontri all'interno delle scuole. È un percorso di maturazione che va fatto, che crea, ripeto, una società solidale che si può esprimere nella donazione del sangue, ma in tanti altri gesti.
Allora, Presidente, diceva prima, ovviamente i più piccoli non possono donare, da che età si può donare e quali sono, se ci sono, eventuali controindicazioni?
Si può donare dai 18 anni fino ai 65-70 se si è in buona salute, si deve avere un peso di almeno 50 kg, non bisogna aver fatto malattie particolari, malattie tumorali, infezioni virali trasmesse attraverso il sangue e una serie di altre malattie, ma qui poi c'è una visita medica iniziale. Bisogna essere in buona salute e mantenere soprattutto uno stile di vita sano, certo, e responsabile, perché è un senso di responsabilità quello di donare, e bisogna arrivare con la massima tutela per il ricevente, oltre a quella assolutamente per il donatore, quindi comportamenti sessuali promiscui oppure abusi di alcol o di droga non sono ammessi, è una serie di altri comportamenti che mm-hmm. portano a uno sano stile di vita che va comunque bene indipendentemente dalla
donazione. Certo, Presidente, poi sappiamo che si può donare o il sangue o il plasma, è corretto, ma siamo noi a deciderlo in base a quella che è la richiesta, come funziona?
Allora, si può decidere di donare sangue o plasma, il nostro consiglio è quello di donare una volta il sangue e una volta il plasma, perché la necessità dell'autosufficienza per i prossimi anni sarà quella di farmaci plasma derivati, quindi attraverso la donazione del plasma. Poi ci sono per esempio le donne che hanno l'emoglobina al limite, quindi evitano di perdere ulteriormente il ferro attraverso la donazione, quindi le indirizziamo spesso verso il plasma. E poi ci sono anche delle esigenze, come giustamente diceva lei, di programmazione a seconda dell'esigenza di quell'ospedale, e quindi si può chiamare il donatore o per fare la donazione di sangue o per fare la donazione di plasma. Oltretutto esiste anche il tema dei gruppi cosiddetti rari, gli A, gli AB che, e i B che non vengono frequentemente trasfusi, però il plasma che viene indirizzato all'industria per fare i farmaci plasma derivati può essere indirizzato indipendentemente dal gruppo sanguigno, e quindi i gruppi rari mediamente vengono indirizzati per fare la donazione di plasma.
Certo, importantissima dunque la donazione del sangue, soprattutto dopo quello che abbiamo passato, dopo tutto ciò che abbiamo vissuto con la pandemia. Abbiamo capito che l'aiuto reciproco, insomma, è qualcosa di estremamente estremamente importante, e poi soprattutto abbiamo fatto anche chiarezza su alcune fake news che ricordava lei, purtroppo hanno preso piede durante la campagna di vaccinazione, alcune delle idiozie veramente lampanti, questo se lo faccia dire. Grazie a Gian Pietro Briola, presidente nazionale dell'AVIS, le auguriamo una buona giornata, a presto.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Grazie.
Ci occupiamo di aria condizionata, se ne era parlato molto nei giorni scorsi, si era arrivati alla proposta, insomma, di utilizzarne meno per risparmiare energia, ma al di là dei rincari diciamo che le persone non amano troppo rinunciarvi se ce l'hanno, se l'hanno installata appunto in casa, negli uffici. Allora cerchiamo di capire meglio anche quali sono i rischi di un cattivo utilizzo di questo strumento, lo facciamo con il dottor Carlo Gargiulo, che è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato, dottor Gargiulo.
Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, Draghi qualche settimana fa, qualche mese fa, ha detto dovremo scegliere tra l'aria condizionata e la pace, pare che gli italiani abbiano scelto l'aria condizionata ampiamente, ma quali sono i rischi, professore?
Dunque, i rischi sono quelli del cattivo uso, come avete ben detto, del cattivo uso dell'aria condizionata. Purtroppo è lì che nasce il problema, perché ridurre e abbassare la temperatura, quindi rendere l'ambiente un pochino più confortevole rispetto a una temperatura esterna elevata, fa senz'altro bene al nostro organismo, perché lavoriamo meglio se l'ambiente è più fresco, lavoriamo meglio se non sentiamo quella calura che ci pesa addosso. Purtroppo noi usiamo male l'aria condizionata perché intanto quando la accendiamo pensiamo che mettendo a una temperatura molto bassa si rinfreschi prima l'ambiente. Non è vero, regoliamo la temperatura bene, 5-6 gradi massimo di differenza rispetto alla temperatura esterna, regoliamo la temperatura bene e aspettiamo che raggiunga quel livello di temperatura, perché tutti i condizionatori oggi sono climatizzatori, cioè climatizzano, rendono l'aria ambiente un'aria adatta a un buon soggiorno. Il secondo grosso errore è quello di puntarsi addosso il getto dell'aria condizionata. Questo soprattutto in macchina lo facciamo ed è un grosso errore, perché in realtà quest'aria fredda che arriva addosso al nostro corpo può creare problemi ai muscoli, perché blocca un muscolo caldo che riceve un getto di aria fredda, può andare in contrazione, in contrattura meglio ancora muscolare, e creare un dolore e dare un dolore piuttosto importante, un torcicollo, dolore alla spalla e qualche volta dolore alla schiena. E poi ancora un altro errore che noi facciamo è quello di pensare che l'aria condizionata debba, lo facciamo soprattutto nei centri commerciali, nei supermercati, che l'aria condizionata debba essere percepita come molto fredda. No, assolutamente, deve essere fresco l'ambiente dove noi stiamo. Poi accanto a questo ci sono gli errori del cattivo, della cattiva manutenzione di questa aria condizionata. I filtri vanno puliti prima dell'accensione, l'aria condizionata va tenuta pulita perché nel suo interno l'apparecchio può creare dei problemi dove si annidare dei batteri, ci sono dei batteri anche molto pericolosi. Ecco, che si possono annidare lì.
Dottore, lei ha detto 5-6 gradi di differenza rispetto alla temperatura esterna. Questo però significa che se fuori ci sono 35 gradi dovremmo metterla all'incirca 29-30. Lei sa che negli uffici italiani, insomma, questo è il motivo maggiore di litigio nei mesi più caldi. Fra l'altro io le parlo con un mal di gola incredibile, non ho altra spiegazione se non quella di un'aria condizionata orientata o tarata male. Come si fa però? Non c'è una regola magari negli uffici, una temperatura che lei suggerisce, che così insomma.
Allora, abbiamo detto questi 5-6 gradi possono anche diventare, se fuori la temperatura è più alta, anche diventare qualcosina in più, però non dobbiamo mai scendere sotto i 24-25, perché lo sbalzo, cioè quello che fa molto male è lo sbalzo termico. Noi stiamo, magari usciamo, siamo fuori tranquillamente, siamo andati a fare la nostra pausa pranzo, rientriamo in un ambiente che è molto più freddo rispetto all'ambiente esterno e questo fa male, il nostro organismo non sopporta gli sbalzi. Ci possiamo adattare alle temperature, ma passare bruscamente da una temperatura più calda a una temperatura più fredda può ad esempio dare anche delle congestioni importanti, certo, cioè dei blocchi digestivi importanti.
Chiaro. Ma dal punto di vista per esempio dell'abbigliamento ci potrebbe essere qualche soluzione, che ne so, portarsi sempre qualcosa da buttarsi sulle spalle quando l'aria condizionata è troppo fredda, non lo so.
Bravissima, le nostre mamme ci insegnavano il giacchettino, si chiamava così, ed effettivamente è vero, nel momento in cui noi entriamo in un ambiente e percepiamo questa sensazione di freddo, avere un giacchino di cotone, avere una felpina di cotone, di queste leggere, da mettere e quindi da impedire che l'organismo subisca questo trauma, è senz'altro importante. Un'altra cosa che può essere molto utile per chi ne soffre è quella di un foulard intorno al collo, questo soprattutto per le signore, vale, gli uomini lo vedo un po' più difficile, sì. Però effettivamente riparare il collo da questo oggetto di aria fredda tante volte migliora la condizione ed evita a volte anche lo stesso mal di testa di cui spesso soffriamo.
Anche spesso sui mezzi pubblici, no, mi viene in mente, magari uno sta alla fermata ad aspettare il bus per tanto tempo al sole, poi sale, quando si è fortunati, insomma, su un autobus con l'aria condizionata, insomma, lo shock termico è importante. In ufficio, per tornare poi al contesto dove magari molti nostri ascoltatori si stanno recando, di solito c'è la diatriba, no? Da un lato ci sono quelli che dicono va bene, teniamola un po' più bassa per un po' di tempo e poi la ritiriamo su, e quelli che dicono no, stabiliamo una temperatura e teniamo quella fissa e non dimentichiamoci di aprire anche le finestre. Ci sono tutti questi aspetti che vanno in qualche maniera gestiti.
I secondi hanno sicuramente ragione, è inutile tenerla un po' più bassa e poi rialzarla, perché in realtà non serve, bisogna stabilire la temperatura e quella temperatura è quella giusta, per cui siamo senz'altro d'accordo che messo il climatizzatore quelle. Aprire le finestre, no, in realtà aprire le finestre può servire per un
ricambio d'aria, per quello, in periodo Covid.
Ma oddio, se il condizionatore effettivamente dà un ricircolo di aria, per cui a meno che non siano quei condizionatori che riprendono l'aria interna per ributtarla, ma di solito il condizionatore la prende dall'esterno e la porta all'interno, quindi è un'aria che viene riciclata, ricambiata, no, non serve di aprire le finestre, anzi, alza la temperatura e costringe il condizionatore a lavorare di più.
Ecco, sono molti messaggi che arrivano, perché questo è un tema che tocca tutti. C'è Miriam ad esempio che leggo: da maggio a settembre non esco di casa senza il foulard per il collo, se no mal di testa garantito. Lasciamoci con questa domanda: quali sono i problemi che effettivamente possono causare questi temi, l'aria condizionata troppo bassa piuttosto che mal tarata?
Allora, abbiamo detto, da problemi all'apparato locomotore, quindi ai muscoli, le contratture muscolari, dal mal di schiena al torcicollo, problemi all'apparato respiratorio, il suo mal di gola o addirittura delle bronchiti che possono venire perché lo shock termico non è ben sopportato dai nostri bronchi, dall'apparato le ciglia vibrati, l'apparato meccanico di difesa dei nostri bronchi, e infine problemi da un punto di vista digestivo, l'aria fredda sulla pancia, l'aria fredda su un apparato digerente che ha appena subito dopo mangiato, sì, può provocare una congestione anche molto fastidiosa. Quindi attenzione, perché bisogna stare molto attenti
a tutto questo. Grazie davvero per la chiarezza, come sempre, al dottor Carlo Gargiulo. Ci sentiamo presto e buona estate anche a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Sempre più artisti stanno abbattendo di fatto i pregiudizi della psicoterapia, tanto da pensare che non sia più un tabù parlare di salute mentale. Vogliamo farci aiutare in questo, in un ragionamento più complesso, dalla dottoressa Maura Manca, psicologa e psicoterapeuta, che è tornata a trovarci. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a voi e buongiorno anche a tutte le persone in ascolto.
Grazie Maura. Allora, dicevamo, io mi facevo questa domanda: molti appunto i VIP che in questi anni hanno detto e hanno rivelato di aver avuto anche periodi molto lunghi dallo psicologo, ne ricordo alcuni, da Ornella Vanoni per depressione, Angelina Jolie quando è morta la madre anche lei per questioni di depressione, Gigi Buffon, no? Quindi ci sono due riflessioni immediate che mi vengono. La prima, che successo e denaro, come ci raccontano dalla notte dei tempi, non sempre sono sinonimo di felicità, anzi ci sono situazioni abbastanza complicate e gravi. E l'altra è capire con lei, Maura, perché, cioè, se questo dirlo a tutti e farlo diventare pubblico potrebbe aiutare persone che invece non se la sentono ancora di andare dallo psicologo, di fare questo passo.
È una domanda bellissima, perché ci permette di aprire una e di parlare di quello che è il nostro mondo interiore, che fino a poco tempo, pochi anni fa, era quello da tenere nascosto, segreto, quasi una vergogna. Io mi ricordo anche nella nostra adolescenza si scriveva nel diario segreto le ansie, le paure, i disagi, per non farli vedere agli altri, quindi apparire sempre in un determinato modo. Sicuramente i social hanno avvicinato tutti, hanno messo più in esposizione quello che è il nostro, gli aspetti anche più privati, e su questo sicuramente ci sono tanti altri ragionamenti da fare quando poi l'intimità è condivisa a tutti i livelli, forse a troppi livelli in generale sto parlando. Indubbio poter anche dire che si ha un problema o si ha un disturbo, e che con le persone specifiche, specializzate, tutto questo è stato superato, è un'informazione molto importante da dare, perché tante volte non è solo il discorso dello stereotipo del pazzo che va dallo psicologo, ma è questa cosa del ce la devo fare da solo, come se andare a chiedere aiuto e chiedere una mano fosse un segno di debolezza. Questo è quello che va scardinato maggiormente, e persone così di rilevanza da un punto di vista sociale, anche affermate da certi punti di vista, cioè nel loro campo, fanno vedere che con l'aiuto specifico sono superati i problemi. Questo sì, fa molto bene, perché le persone, se lo dicono i loro idoli, i loro riferimenti, comunque credono che anche loro ce la possano fare quando si affidano in questo senso, cioè far vedere, guarda il prima e guarda il dopo, che la figura professionale dello psicologo come il medico, cioè quando noi abbiamo un problema fisico andiamo da un medico e ce lo risolve, quando abbiamo un problema di gestione interna, di gestione delle emozioni, di gestione anche della quotidianità, perché non c'è solo cura, non c'è solo patologia. Quando si parla di psicologia c'è anche un migliorare, certo, c'è un prevenire,
è un percorso, sostenere. È un percorso che va fatto, non è semplice però intraprenderlo, perché spesso e volentieri, soprattutto i più giovani, si scontrano con una vecchia generazione che dice: ma sì, ma cosa ti serve, pensa alla salute, vai, svagati e passa tutto. Ecco, quando è importante andare da uno psicologo, come si fa a capirlo?
La parola pensa alla salute, perché qua ancora si crede che lo stato di salute e lo stato di benessere dipenda da una condizione fisica, da un'assenza di malattie, e non è questo, è un insieme di più fattori, è la qualità della nostra vita. Noi puntiamo poco alla qualità della nostra vita. Io dentro il mio studio ho una bilancia di quelle vecchio stile, non quelle digitali, e lavoro sul bilanciamento di tutto quello che facciamo, di tutte le aree. fare. Se qualcosa è sbilanciato, a un certo momento questa condizione si cronicizza e quindi diventa, noi ci distorciamo e quindi quella diventa la nostra normalità barra anormalità. È importante anche fare delle consulenze in certi casi, non per forza rivolgersi quando siamo al limite, quando non ce la faccio più, ma anche quando, come quando abbiamo un sintomo, abbiamo qualcosa che non ci torna, i famosi conti che non ci tornano, noi andiamo da un medico, da un dentista, da una qualsiasi altra figura professionale. Ecco, è importante, visto che oggi lo psicologo è sempre anche più vicino alle persone, certo, è più raggiungibile, è più accessibile in questo senso. Io direi, quando anche si ha un dubbio nella gestione anche familiare della coppia, con i figli, ci sono le consulenze, si fa una consulenza, si fa una valutazione, si capisce se c'è un problema o non c'è un problema, o ci sono delle strategie da adottare o se c'è un altro tipo di intervento da fare.
Ecco, dottoressa Manca, lei però ha parlato di problemi, no? Di disturbi, anche di tarli, insomma di cose che ci danno effettivamente qualche, ci danno del filo da torcere, ci possono spingere ad andare da uno psicologo. In realtà a volte io credo che una seduta di psicoterapia possa aiutare a capirsi meglio, no? Anche a indagare, a fare luce su aspetti che non pensavamo di conoscere di noi stessi, della nostra storia, della nostra storia familiare, di vicende che ci accadono. Se è così, questo significherebbe allora, e qui arriva la domanda, che dallo psicologo è bene che ci vadano tutti, anche chi non abbia un problema con cui fare i conti in quel momento.
Perché lo psicologo lavora sulla valutazione, lavora sulla consulenza, e lavora sulla prevenzione, sul benessere e sul supporto. Lo psicoterapeuta è già più specifico, una figura più specializzata che ha 4 anni di scuola di specializzazione dopo la laurea in psicologia o comunque è anche psichiatra, e lavora già sul disturbo, lavora già su una condizione comunque più importante. Questo a volte non si sa. Quindi la cosa è avere nuovi strumenti e strumenti diversi, significa anche ottimizzare, significa funzionare meglio, significa dispendere meno energie e faticare. Anche questo è andare da uno psicologo, puntare al benessere, benessere inteso come star bene e star meglio. Nel momento in cui noi abbiamo delle strategie che funzionano meglio, otteniamo prima i risultati, fatichiamo di meno, questo a lungo termine ci fa star bene.
Certo, noi ci ripaga.
Ancora a breve termine.
Chiaro,
esatto,
chiarissimo.
Non guardiamo il lungo termine.
Ecco, ma manca solo una battuta perché poi ci dobbiamo salutare. C'è spesso anche un tema economico. Molte persone mi dicono, mi vorrei andare allo psicologo, però so che costa molto, è un impegno mensile economico importante, perché poi se si intraprende un percorso non è solo una seduta e si deve procedere magari per molti mesi. Lei è d'accordo quindi con questa proposta che potrebbe diventare legge a breve dello psicologo di famiglia?
Sicuramente oggi è tutto più accessibile, oggi ci sono molte opportunità. Cioè, ci si sta parlando a più livelli, ci sono anche tantissimi servizi proposti da alcuni comuni che sono comunque di agevolazione da questo punto di vista.
Dai consultori, certo.
Per cui io credo che adesso sia molto più accessibile,
facile
anche potersi rivolgere a degli psicologi. Ormai si trovano tanti centri, forse bisogna iniziare anche ad avvicinarsi in questo senso, perché abbiamo sfatato un po' di miti, e quindi sicuramente a livello anche più generale si stanno prendendo tante iniziative importanti e positive per poter supportare e sostenere le persone, anche agevolandole da un punto di vista economico. Quindi io credo che siamo su una buona strada.
Grazie alla dottoressa Maura Manca, psicologa e psicoterapeuta, grazie per essere stata con noi, sempre molto chiarissima, torniamo a disturbarla presto, buona giornata.
Pronti in Nonstop News a fare il punto sull'attualità, come sempre ci capita di fare nella nostra trasmissione. Oggi ci colleghiamo ancora una volta con Federico Monga, da poco diventato vice direttore del quotidiano La Stampa. Buongiorno Monga e complimenti.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno, congratulazioni per questo nuovo incarico che ci porta stamattina ad analizzare con lei i risultati delle amministrative. Possiamo fare poco con il referendum perché sappiamo tutti com'è andata. Allora, vorrei partire dal centrodestra. Il centrodestra funziona, abbiamo visto, laddove si mostra compatto a livello di coalizione. Va male invece dove è diviso. la conferma di fatto di un tema di cui si parla da molto, di un'esigenza per il centrodestra di cui si parla da molto e su cui magari lavorare in vista del futuro.
Beh sì, la notizia principale di ieri nel campo del centrodestra e in generale è il sorpasso della Meloni su Salvini. Fratelli d'Italia è ufficialmente il primo partito, non solo più virtualmente come hanno annunciato in questi mesi nei sondaggi. Salvini è uno dei grandi sconfitti di questo Election Day, prima con il referendum che lui si era intestato come Lega insieme ai radicali e poi nelle urne delle comunali, perché in 12 capoluoghi del nord c'è stato il sorpasso di Fratelli d'Italia. Come dicevate voi, certo, la compattezza, questo vale anche per il centro-sinistra, è valso anche in passato, dove un centro-sinistra litigioso non riusciva a vincere. Adesso questo grado di litigiosità si è più trasferito nel centrodestra e abbiamo visto appunto dove vedi ad esempio il caso emblematico di Verona, città che è sempre stata al centrodestra, tranne credo una piccola parentesi di una quindicina di anni fa, ha vinto al primo turno il calciatore Damiano Tommasi con una proposta tutto sommato anche un po' nuova, di sinistra, ma allo stesso tempo popolare, venuta fuori un po' da scardinando quelle che sono le logiche delle segreterie dei partiti.
Allora Monga, sempre rimanendo sulla Meloni, no? A un certo punto ha raccolto questa provocazione, dice: io se fossi Salvini e Berlusconi uscirei dal governo. Ma secondo lei sarebbe un passo politicamente intelligente questo?
Io non lo so se sarebbe un passo politicamente intelligente, so che sarebbe un disastro per il paese, perché certo in questo momento, con l'inflazione che sta correndo, con il debito che sta risalendo, con i BTP che sono arrivati al 4%, con lo spread che è di nuovo a 234-235, una caduta del governo in questo momento in cui dobbiamo spendere le risorse del PNRR, dobbiamo fare le riforme che non abbiamo fatto, abbiamo solo detto che dobbiamo farle, sarebbe un disastro.
Abbiamo parlato del centrodestra, dall'altro lato il PD in teoria dovrebbe essere il primo partito, così insomma emerso da questo Election Day, però c'è tutto il tema appunto del campo largo, delle alleanze. Allora, se i 5 Stelle scricchiolano, dovranno effettivamente rivolgersi ai vari Azione, Italia Viva, andrà così?
Adesso credo che la segreteria del PD, il segretario Enrico Letta, si debba interrogare quale debba essere il prossimo o nuovo alleato per le future elezioni. Ufficialmente il Movimento 5 Stelle non esiste più, non è riuscito a presentare le liste nella stragrande maggioranza dei comuni. Dove si è presentato credo che abbia una media nazionale che non arriva al 4%, quindi insomma è oramai è un non movimento. Quindi credo che Letta si debba interrogare se sia il caso di continuare questo campo largo o largo non è, ma oramai è sempre più stretto, o si debba guardare altrove, perché obiettivamente Calenda, dopo l'ottima performance della primavera scorsa, dell'autunno scorso a Roma, si è confermato, ha una forza che, facendo mal contata, in questa tornata elettorale porta attorno al 10%, che facendo il conto della serva è sicuramente meglio del 3% del Movimento 5 Stelle di Conte.
Sì, insomma, si fa fatica a immaginare, direttore, quale possa essere il futuro di un movimento. Il Movimento 5 Stelle alle prese dopo questi risultati con una vera e propria debacle. Ieri il capo politico Giuseppe Conte ha detto: il dato che emerge dalle amministrative non ci soddisfa, e onestamente era difficile commentare in modo diverso questi risultati. Direttore, c'è stato, lo dicevamo anche in apertura, c'è stato il referendum, 5 quesiti sulla giustizia, ieri ci siamo interrogati tutti quanti sul perché
perché l'80% degli aventi diritto abbia scelto di non andare a votare. Insomma, la tesi principale che è emersa un po' da vari commenti è stata: sì, oggettivamente i quesiti erano troppo complicati, cioè la materia e la specificità di queste domande sulla giustizia era troppo complicata. Però in questo risultato ci porta inevitabilmente a interrogarci anche sul referendum abrogativo, su come possa essere immaginato in futuro, perché è evidente che qualcosa andrà cambiato, direttore.
Diciamo che insomma si è vista una discrasia tremenda nel mondo della nostra politica. Oramai la nostra politica è ridotta all'ipersemplificazione dei Twitter, alla banalizzazione del Twitter, di Twitter e dei tweet e dei social, e poi si chiede insomma ai cittadini di affrontare degli argomenti che sono particolarmente complessi. Quindi insomma se c'è qualcosa che non funziona, primo concetto. Secondo concetto, io credo che l'istituto del referendum vada difeso in tutti i modi, perché è stato un istituto molto importante, ha consentito al paese, soprattutto per quanto riguarda i diritti civili ma anche diciamo l'organizzazione democratica, di fare notevoli passi in avanti. C'è chi sostiene di ridurre ad esempio il tetto del quorum, può essere un'idea. Io credo sempre che spetti alla politica, alla capacità della politica di utilizzare questo strumento per quello poi che è, ovvero per interrogare il paese su argomenti che spesso riguardano appunto i diritti civili, le coscienze, no? Ricordiamo appunto l'aborto, ricordiamo il divorzio, dove a un certo punto avere anche una linea politica all'interno dello stesso partito, soprattutto i partiti che sono molto grandi, un'unica linea politica può essere difficile. E quindi io farei di tutto appunto per difendere questo strumento. Mi spiace sentire appunto che suonino le campane a morto per il referendum, che è stato davvero una leva di modernizzazione di questo paese.
Grazie davvero al neo vice direttore del quotidiano La Stampa, Federico Monga. Ci sentiamo presto, buon lavoro. Noi ci salutiamo, torniamo domani puntuali alle 6.
Ciao a tutti, buona giornata.
Ciao.